Benvenuti, benvenuti a tutti quanti alla nuova puntata di Popcorn.
Ciao ragazzi.
Ciao ragazzi, siamo qui oggi in studio a raccontarvi, a recensirvi, questa volta sì, a recensirvi il film che siamo andati a vedere questo giovedì. Quindi di cosa parliamo, Andrea?
Di animali fantastici e dove trovarli.
E prima di iniziare la nostra chiacchierata e la nostra recensione sul film, vi diamo i nostri contatti e vi lanciamo la nostra sigla. Popcorn, il vero gusto del cinema.
Posti a sedere: Facebook Popcorn, Twitter Fan Popcorn, YouTube Fuori Aula Network, Instagram Fuori Aula Network, mail fuoriaula.radio@ateneo.univr.it, sito fuoriaulanetwork.com. Siamo andati a vedere Animali Fantastici e dove trovarli, uno dei film più attesi, più chiacchierati, più degli ultimi tempi.
Sì, diciamo che è il film più atteso, a mio avviso, nell'ultimo trimestre.
Sì, beh, anche da quando hanno detto si farà un film tratto dal libro Animali Fantastici e dove trovarli, tutti a parlare, ma come sarà, come lo faranno, questo e quell'altro.
Sì, ci sarà Harry Potter, non ci sarà Harry Potter, ve lo diciamo già, grosso spoiler, non ci sarà Harry Potter.
Per chi non ha letto il libro, per chi l'ha letto ovviamente.
Per chi l'ha letto lo sa già e via.
Non andare al cinema senza popcorn.
Cosa dirvi di questo film? Partiamo con intanto darvi un più o meno un accenno di trama. La trama molto esile: Newt Scamander, un giovane mago esploratore, arriva a New York e deve riportare in libertà una gigantesca aquila. Da qui il film si apre ai più improbabili scenari.
Sì, ha una valigetta dove al suo interno vivono tutte le creature che ha catturato nel corso degli anni. Il caso vuole che inavvertitamente la sua valigetta sia scambiata da un'altra appartenente al signor Kowalski.
Esatto.
E appunto inavvertitamente alcune delle creature rinchiuse in questa valigetta escano in libertà. Quindi poi sarà compito di Scamander, insieme al signor Kowalski e alla signorina Porpentina, un ex Auror, di catturare queste creature e riportarle nel loro habitat. Nel frattempo c'è una sorta di misteriosa nube, tempesta magica che sta creando scompiglio anche nel mondo non magico, che rischia di creare di far scaturire una guerra tra i maghi e i nomag, come vengono chiamati i non magici a New York,
oppure per i più classicisti i babbani.
Esatto, ecco, questa è la trama, che è di per sé molto semplice, anche perché il libro da cui è tratta è stato scritto dalla Rowling a scopo benefico alcuni anni fa
e consta più o meno di una quarantina di pagine.
Esatto, il film dura 2 ore e un quarto, quindi presumiamo che...
Ricordiamo che è il primo film che dura 2 ore e un quarto, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto non sappiamo ancora quanto dureranno, ma almeno ci aspettiamo almeno 1 ora e mezza da ciascuno.
Eh sì, per non dire 2 ore. Non andare al cinema senza popcorn. Il film l'ho trovato piuttosto godibile, anche se la trama appunto è piuttosto semplice, alla fine molto asciugata, è una trama quasi esile, però viene risolta con un ritmo, perché il film ha poche cadute di ritmo in alcune scene un po' tirate per le lunghe qua e là, che si potevano un po' tagliare, un po' accorciare.
Sì, perché contate che appunto queste 2 ore e un quarto sono intermezzate da tante scene, secondo me romanzate, molto romanzate, allungate forse appositamente per rendere il film
accessibile,
un po' più accessibile. Esatto, queste scene potevano essere tagliate o comunque rese più corte e quindi avere un film di buonissima qualità di per sé, comunque con 1 ora e 45, un'ora e mezza, ecco.
Ci si poteva sfoltire quella. E c'è da dire che la scelta degli attori è abbastanza azzeccata. Stupisce un po' Eddie Redmayne, finora quasi abbonato a ruoli molto intensi, tant'è che ha vinto l'Oscar per l'interpretazione di Stephen Hawking in La teoria del tutto, che è un po' imbambolato, magari ha sempre la stessa espressione un po' ebete, ma si può capire perché veste i panni di un magizoologo, di un mago comunque.
Bello,
che
l'eulogismo magizoologo,
sì,
bello.
Sì. Però è una persona che ha più affinità con gli animali che con gli esseri umani.
Tant'è che afferma che questi animali fantastici, appena scappati, si trovavano immersi e accerchiati dagli animali più cattivi che l'universo conosca, gli umani. Proprio per far risaltare la cattiveria che può esserci nell'uomo, quanto invece la bontà e la generosità che questi animali, che ancora devono essere studiati, devono ancora essere compresi, invece possono regalare.
Eh sì, e infatti la Rowling si serve di alcune trovate fantastiche, nel senso di elementi fantasy, per parlare un po' anche del presente, o comunque per lanciare qualche stoccatina. Ad esempio, nella figura di Shaw, questo senatore che ambisce a diventare presidente, ci ho visto una leggera frecciatina contro il nuovo presidente degli Stati Uniti.
Non andare al cinema senza popcorn.
Quindi ecco, la Rowling in questo è molto abile, ma non è una novità, è molto abile nel affrontare il tempo in cui viviamo attraverso espedienti fantasy o comunque magici e non reali. E questo mi è piaciuto particolarmente.
È un film ad alti livelli, è molto accessibile rispetto ai temi attuali, appunto perché, come dicevi tu Andrea, la Rowling è abilissima con questi stratagemmi.
Sì.
Spesso e volentieri ci ha presentato il mondo odierno con gli occhi di un mago, con gli occhi di Harry Potter, mettiamola così. Questa volta l'ha fatto attraverso Scamander e attraverso l'ingenuo Kowalski, che a mio avviso, non chiedermi perché, però mi ricorda tantissimo il buon Kowalski di Monster & Co. Quella classica figura un po' pacioccone, ingenua, che però risolve sempre tutto, trova sempre una soluzione. Secondo me l'hanno fatto apposta a chiamarlo Kowalski.
Bisognerebbe chiedere alla Rowling questo, se ha avuto qualche input dal film della Pixar.
Sì, o magari dai figli suoi
sì.
Probabilmente le hanno fatto vedere tantissime volte Monster & Co. oppure Monster University. Anche se Monster University non è proprio un filmone.
No.
A quello che ricordo.
No. Non andare al cinema senza popcorn.
Tiriamo un po' le fila del discorso e diamo i nostri pareri, i nostri giudizi sul film.
Beh, diciamo che per quanto riguarda effetti speciali, scenografie, luoghi, location e tutto il resto, darei un bel 9. Non ho apprezzato tantissimo New York, nel senso che specialmente la vediamo distrutta.
Sì,
in realtà vediamo la ricostruzione di New York nelle scene finali, quindi ho apprezzato moltissimo i nuovi carpentieri del futuro, che lavoreranno solamente con una bacchetta quindi fantastici. Purtroppo non ci sarà lavoro per la parte musicale, anche qui ottime scelte musicali.
Il compositore è James Newton Howard, sì, che è la prima volta che lavora per un film del mondo potteriano, ecco.
Però si è fatto valere molto bene, le scelte musicali a mio avviso sono molto buone. È stato cupo quando serviva e allegro quando era richiesto, ecco. Darei un 7,5, non mi spingerei tanto più in là, un po' per spronarlo, diciamo così, come si faceva una volta a scuola. Infine, per quanto riguarda dialoghi, quindi la parte di recitato e tutto il resto, darei un 6,5.
Per quanto riguarda me, dunque, non mi esprimo in modo particolare su effetti speciali, perché ovviamente una produzione come questa, cui la parte del budget sostanzioso è dedicata alla post-produzione, quindi gli effetti speciali sono ottimi, non si può dire niente su quello. Forse un po' troppo invasivi, in certe scene si rischia un po' la saturazione, perché non c'è quasi inquadratura, non c'è quasi sequenza che non abbia un effetto speciale, quindi a volte si rischia un po' di sovraccaricare la cosa. Però comunque sono molto affascinanti e riescono a catturare l'attenzione. Io do un giudizio complessivo. Il film sì, appunto, è godibile. Le interpretazioni sono valide, anche se Colin Farrell mi sembra un po' che non sia proprio in parte nei panni di questo Auror, un po' ambiguo, così.
Secondo me Colin Farrell voleva essere circa come il padre di Malfoy.
Ah, può volevo essere, sì.
Come quello, però non c'è.
Forse non aveva forse proprio. Lui è bravo perché è bravo, molto però bello. Gli è mancata forse quella capacità di accentuare l'ambiguità del personaggio. Ho apprezzato molto invece Ezra Miller nei panni di Credence, questo ragazzo chiuso in se stesso che ricorda un po', volendo, Piton o comunque Tom Riddle, ed è molto bravo perché dice 10 parole in tutto, ma con la sua recitazione trattenuta, tutta chiusa, riesce a essere molto espressivo, quindi mi è piaciuto molto. Ecco, altri attori invece non li ho trovati proprio per niente pertinenti, come John Voight nei panni del signor Shaw, non mi ha colpito, diciamo. Tra l'altro, alla fine, e questa è una curiosità, si scopre perché Colin Farrell è doppiato da Simone D'Andrea e non dall'abituale Fabio Boccanera, ma alla fine, per gli appassionati di doppiaggio, insomma, alla fine si capisce perché. Quindi il mio giudizio finale, diciamo che può essere un 7 e mezzo.
Io gli darei un qualcosa in più, gli darei un 8, senza troppi complimenti, ma nemmeno mani basse, ecco.
Comunque pienamente promosso.
Sì, pienamente promosso. E a proposito di promozioni, vi lasciamo in coda i nostri contatti. Ci vediamo giovedì. Ricordatevi di fare il nostro sondaggione. Avete tempo fino a domani, domani mattina alle 10. Quindi non esitate, mandateci a vedere uno dei 4 film più belli che... il film, meglio, più bello che secondo voi abbiamo scelto. E ricordatevi sempre che durante il weekend vi lasceremo in ogni caso le recensioni degli altri 3 film che purtroppo non hanno vinto il nostro sondaggio. Ciao a tutti da Popcorn.
Ciao.
Ciao.
Posti a sedere: Facebook Popcorn, Twitter Fan Popcorn, YouTube Fuori Aula Network, Instagram Fuori Aula Network, mail fuoriaula.radio@ateneo.univr.it, sito fuoriaulanetwork.com.
Popcorn, il vero gusto del cinema.